Con la prima lettura di questa quarta domenica, il tempo sta andando avanti davvero velocissimo. Noi, con il popolo di Israele, siamo già entrati nella terra promessa. La prima lettura, tratta dal libro di Giosuè, ci ha detto che in quel giorno il popolo entrò nella terra promessa. Dopo quanti anni nel deserto, nel cammino del deserto? Quanti? 40 anni. Dopo 40 anni, tant'è vero che il numero 40 della Quaresima recupera anche il simbolismo di questo tempo. E un particolare della prima lettura diceva che in quell'anno mangiarono i prodotti della terra. E infatti, dal momento che iniziano a mangiare i prodotti della terra, cos'è che non viene più dall'alto, dal cielo? La manna. La manna era questo pulviscolo che ogni giorno cadeva dal cielo e assicurava il cibo. Allora, la prima lettura ci parla di cibo. Mi sono detto, riusciamo a rileggere la parabola adesso del Vangelo alla luce del cibo? È una lettura che finora io non avevo mai fatto. L'ho fatta in settimana, proprio a partire dalla parola di Dio in se stessa. E allora, adesso insieme, mi aiutate anche voi, noi rileggiamo la storia che conosciamo benissimo del Padre Misericordioso, del Figlio Prodigo, chiamiamola come vogliamo, alla luce del cibo, del mangiare. Perché? Perché noi siamo poi nel contesto della Eucaristia, che è proprio una mensa, nel quale il Signore ci dice: mangia la mia parola, mangia il mio pane e mangia tutto ciò che da lì nasce: il perdono, la misericordia, una casa aperta, l'accoglienza. I temi appunto di questo Vangelo. Allora, prima addirittura della parabola c'è riferimento al cibo nell'introduzione. Si avvicinano gli scribi farisei e criticano Gesù. Perché lo criticano? Perché mormorano? Qual è il motivo? Perché Gesù loro non va proprio giù? Cosa dice il testo? Perché Gesù cosa fa? Accoglie i peccatori e mangia. Guardate già il cibo, mangia con loro. È interessante, che la critica fatta a Gesù sia anche sul cibo. A quell'epoca mangiare con qualcuno voleva dire condividere un po' lo stile. Allora, loro fanno un ragionamento. Se Gesù accoglie i peccatori, quelli che noi li conosciamo, questi, e mangia con loro, vuol dire che anche lui alla fine è un grande, anche lui un peccatore. Quindi non dovrebbe. Allora Gesù, per far capire cosa è venuto a fare sulla terra, racconta questa storia. Quindi già all'inizio abbiamo Gesù che mangia con i peccatori, cioè condivide la mensa. Inizia la storia. Inizia la storia, questo padre che ha due figli, poi il più giovane a un certo punto dà fuori un po' di testa, arriva al padre e gli dice: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Lo sappiamo che all'epoca assolutamente l'eredità non veniva data col padre ancora in vita. Non è che si facevano le spartite, le divisioni già prima per non avere problemi dopo, alla morte. Quindi questo giovane cosa sta dicendo al padre? Cosa sta dicendo a suo papà? Per me tu sei già morto, non esisti più. Dammi il patrimonio, tanto patrimonio, pater, padre, matrimonio, mater, pater, mater, padre, madre. Nei termini, c'è il nostro DNA, la nostra cultura sta cambiando i termini perché vuole svuotare di senso le cose. Non lasciamoci rubare anche queste cose che ci appartengono nel nostro DNA, nella profondità. Dammi il patrimonio. Certo, sarà partito con i campi e le case in tasca. No, del patrimonio avrà preso soprattutto i soldi, perché poi se ne andava lontano, mica ti porti dietro il campo e la casa. Quindi lui parte. Allora, nel patrimonio potremmo vedere anche ciò che ci dà possibilità di vivere. Non dice si porta via le pagnotte, le azze, eccetera, ma nei soldi anche ciò che gli dava la possibilità poi di mangiare. Quindi esplicitamente qui non si parla di cibo, ma nel patrimonio intendiamo anche questo. Parte, se ne va in un paese lontano, e poi l'evangelista con una pennellata in una riga dice cosa ha fatto là in quel tempo. Ha sciaraccuato, ha speso tutto vivendo, facendo una bella vita. Lui dice: vivendo da dissoluto. Alcuni pittori, quando raffigurano questa scena, mettono Nella scena, questo giovane che sta lì a banchettare con vini, con grosse vivande, con le feste, con chi suona, con chi balla, con le donnine, tutto vivendo da dissoluto. Quindi potremmo dire si dà alla pazza gioia anche col cibo. Ma a un certo punto, quando finisce tutto, in quel paese cosa avviene? Una carestia. Cos'è la carestia? Quando non c'è da mangiare. Una carestia. Vedete il riferimento ancora anche qui al cibo? A un certo punto arriva la carestia. E allora lui, che però ha fame, va e si mette a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo manda a fare che cosa? A fare il guardiano, a pascolare i porci. Cosa sono i porci? Va bene, ok, i maiali. La carne di maiale gli ebrei potevano mangiarla? No. Quindi il fatto che lui debba andare a curare quei animali di cui non si può assolutamente mangiare carne perché ritenuti impuri, vuol dire che è proprio sceso in basso, lì proprio tocca il fondo. Non solo, ma vorrebbe far che cosa mentre vi pascolare i porci, dal momento che ha fame? Vorrebbe mangiare le carrube. Carrube cosa sono? Per intenderci, le ghiande, eccetera. Ok, vorrebbe mangiare, ma nessuno gli dava nulla. Quindi, nella fame più assoluta, nessuno gli dà nulla. Allora, rientra in se stesso. Rientra in se stesso, ma perché? Perché alla fine ha fame. Ha fame. Cioè, sono i crampi della fame che lo fanno un po' ragionare. E mentre ragiona, è interessante anche questo, come identifica la casa di suo padre che lui ha abbandonato, che lui ha lasciato. Dice, pensa un po', nella casa di mio padre quanti salariati coloro che prendevano il salario da sale, perché una volta mica si prendevano i soldi a lavorare, il sale, che era un elemento essenziale alla vita ed era preziosissimo, sale, salariato. Quanti servi in casa di mio padre cosa hanno? Hanno pane in abbondanza. Cioè in questa casa il papà dava da mangiare certamente ai figli, ma anche ai suoi servi, e in più in modo abbondante. È interessante che lui identifichi la casa come quella in cui c'è da mangiare e in modo anche abbondante. E aggiunge, io qui invece muoio di fame. Cibo ancora anche qui, perché manca, perché non c'è. Vedete tutti i passaggi col cibo, col mangiare. Mi alzerò, andrò da mio padre, gli dirò, padre, peccato, trattami come uno dei tuoi servi, cioè dammi almeno da mangiare, ma mangiare in abbondanza. Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza. Io qui poi parte, arriva da lontano, il papà lo vede, gli corre incontro, sente tutto dentro che si muove con passione, patire con, gli getta le braccia al collo, lo bacia, e poi i segni della festa. Quali sono i segni della festa? La veste, che era la veste dei figli, poi al dito l'anello e i sandali calzati in piedi. E poi dice ai servi, andate a prendere il pane, no, il vitello grasso, ammazzato e facciamo festa. Quindi il vitello diventa il cibo, sovrabbondante, pensate un po', un vitello addirittura, quindi qualcosa di abbondante. E quindi la festa che ha al centro il cibo, il banchetto. Ma non è finita, perché ad un certo punto il figlio maggiore arriva dai campi, finisce la giornata, sente, capisce che c'è qualcosa di nuovo o di insolito nella casa. Sente la musica, le danze, chiama un servo. Il servo arriva e quando gli chiede cosa sta succedendo a casa mia, cosa risponde il servo? È tornato tuo fratello. E il papà cosa ha fatto? ha fatto uccidere, ha fatto preparare il vitello grasso. Attenti, non dice che gli ha messo l'anello al dito, i calzari ai piedi, la veste, che sono pure i segni della festa, della divinità, ma identifica la festa, cioè la gioia del padre, con il cibo, con il banchetto. Ha fatto uccidere il vitello grasso. E anche qui nelle parole del figlio maggiore, noi, guarda caso, abbiamo ancora un riferimento al cibo, perché lui subito fa le sue rimostranze dicendo: ecco, tu non mi hai dato mai un capretto per fare un capretto, per mettergli i bigodini, per pettinarlo, per fare un capretto, per mangiarlo. Tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici, e aggiunge, mentre per lui che ha divorato tutto, hai ucciso il vitello, capretto, vitello grasso. Vedete che anche lui non fa ruotare tutto intorno al cibo. Ma appunto il padre dice, ma guarda che tutto ciò che è mio è tuo. Non ti ho dato il capretto perché tu avevi tutta la stalla, non solo il vitello grasso, ma tutto. Ciò che è mio è tuo. Il padre dice questo, ciò che è mio è tuo, quando ti ho dato un capretto e basta, è tutto tuo. Certo, altre volte dicevo, ma questo figlio maggiore alla fine sarà entrato a far festa? Come potremmo finirla noi la parabola? Sarà entrato a mangiare con il papà e con suo fratello? Ma lo chiama fratello qualche volta? No, dice sempre tuo figlio, tuo figlio. Dice al padre, tuo figlio, non lo chiama mai fratello. Anche ieri sera, un minuto ancora, accennavo che sarebbe interessantissimo un altro filone, magari il prossimo, tra tre anni, nell'anno C, fare la riflessione a partire dal fatto del padre con i due figli. Perché? Perché la storia dei figli e dei fratelli nella Bibbia è sempre anche un po' strana. A partire dai primi due, chi erano i primi due fratelli, secondo la Bibbia? E come è andata a finire lì? Che Caino ha ucciso Abele. Arriviamo un po' più avanti poi, quando Abramo, il patriarca, ha un figlio da Aga, che si chiama Ismaele, e poi avrà un figlio da Sara, Isacco. A un certo punto questi due figli di Abramo devono andare uno da parte e uno dall'altra, Ismaele e Isacco. Quando poi nasceranno Giacobbe e Esaù, che erano i figli di Isacco e di Rebecca, questi due erano gemelli. Il brano dice che già quando erano nella pancia questi due litigavano, e quando esce per primo Esaù, cioè il primo genito che aveva tutta l'eredità, Giacobbe gli afferra il calcagno. Ma pensate un po', già nella pancia i fratelli litigano, i gemelli litigano. E poi pensiamo, poi sappiamo che Esaù era il primo, però venderà per un piatto di lenticchie la primogenitura a Giacobbe. La storia di Giuseppe e i suoi fratelli. I fratelli cosa faranno verso Giuseppe? Lo venderanno perché dicono, guarda lui che arriva, l'uomo dei sogni. Noi siamo qui a picche pala tutto il giorno e lui sogna. Via, non va bene per noi, via. La storia dei fratelli è sempre storia anche di conflitti. Ecco perché bisogna presidiare questa roba qui, perché se non si sta attenti si finisce proprio nella logica del non guardarsi più, del farsi guerra l'un l'altro. Ed è interessante che anche nel Vangelo noi lo ritroviamo, due fratelli che non si chiamano fratelli ma tuo figlio, tuo figlio. Dobbiamo stare molto attenti a questo. I grandi lo sanno bene, ma noi crescendo non dobbiamo dimenticarlo. Dobbiamo stare bene attenti, anche quando il tempo passa, anche quando si arriva a spartire l'eredità, anche quando, perché ci sono usi che durano per tutta la vita, per un fazzoletto di terreno che lasceremo qui ugualmente, o per un pezzettino di casa che lasceremo qui ugualmente. Bisogna essere superiori a certe cose, bisogna essere superiori, essere più grandi di certe dinamiche. Concludiamo: il cibo è la vita. Allora, se questo padre è segnato nel racconto che abbiamo sentito dal cibo, significa che abbiamo un Dio che vuole darci la vita. Ma attenti, la vita non è solo il cibo, quello che mangeremo tra poco a casa. La vita è vicinanza, amicizia, tenerezza, sogno, avvenire, vocazione, storia, perdono, fede, preghiera, Dio. Un padre e una madre sono tali se affidano queste realtà da mangiare insieme alla pasta e alle lasagne. Affidano questi valori, queste realtà importanti, perché è su queste che si costruisce la vita e il futuro. E a nostra volta noi diventiamo generativi quando impariamo a dare vita, pane, amicizia, Dio, perdono. Grazie Signore, e lo diciamo tutti, perché Tu vuoi la nostra vita, Tu vuoi la mia vita.